Questo programma è offerto da Vitaler e Medicasa. Changing Care with you. Cambiare l'assistenza insieme a voi.
Su Radio ISAB, Mondo SLA. Mondo SLA con Lorenzo D'Andrea.
È un piacere dare il benvenuto ai microfoni di Radio ISAB alla signora Liliana Tommasello di Catania. Liliana, ce lo siamo detti nel fuori onda, ci possiamo dare del tu. Buongiorno.
Ciao, buongiorno, grazie dell'invito.
Grazie a te per averlo accettato, perché poi noi, come ho detto in apertura, abbiamo parlato delle testimonianze delle famiglie in Abruzzo, ma non abbiamo mai fatto una puntata su quelle che magari sono le esperienze al di fuori della nostra regione. Ricordo che tu vivi a Catania e hai avuto tua mamma Teresa, che si è ammalata a 70 anni nel 2008.
Nel 2008, sì.
Liliana, io la prima domanda che voglio farti è come siete arrivati alla diagnosi della SLA?
E allora, la diagnosi ha subito, diciamo, un percorso molto lungo, quasi 2 anni, tra una cosa e l'altra, perché all'inizio tante visite dall'otorino, poi un primo ricovero all'ospedale, in neurologia all'ospedale di Garibaldi in Esina, da cui non abbiamo tirato fuori nulla, e poi un mese al Policlinico di Catania con il professore Giovanni Pennisi, che ora credo sia in pensione, che ha fatto un quadro eccellente e ci ha messo un po' di fronte a questa ipotesi di SLA. Noi comunque siamo andati al BEST e, confrontandoci anche con lui, ce ne abbiamo parlato apertamente con il professore Pennisi, lui ha detto: andate dove vi sentite più tranquilli, che vi dia, insomma, la massima tranquillità nell'affrontare quello che accadrà. Si accadrà, ma purtroppo già dall'elettromiografia c'era qualche accenno, e al BEST ci hanno confermato la diagnosi e, dicendo: tornate a Catania, è una malattia che si cura a casa propria, non cambia nulla stare qui o stare giù, anzi siete a casa vostra e vi muovete in quel senso. E da lì è cominciato poi tutto, via via, prima ha perso la parola mamma, e poi via via che sorge bulbare, motor neurone uno, se non ricordo male, e la deglutizione, quindi ha perso tantissimo peso, tanto che nel 2010 abbiamo fatto la PEG. Però devo dire che poverina se la cavava bene, nel senso che, non perdendo la motilità degli arti inferiori, riusciva ad andare in bagno da sola, sempre sott'occhio nostro, e avere una sua autonomia anche nella pulizia personale, certo relativa, però poi noi facevamo il contorno, però è stata brava fino alla fine, ecco. Poi a un certo punto la deambulazione si è ridotta del tutto, quindi si sono mossi tra poltrona e carrozzina, e però ancora lei con le mani riusciva a fare pochissime cose. E poi il crollo definitivo è stato nell'estate 2011 e poi l'ultimo periodo, perché poi le morti in aprile 2012 è stato quello più duro, perché era totalmente dipendente da noi. Non dormiva più la notte, non dormivamo più, perché lei non voleva dormire in poltrona e voleva essere messa a letto in posizione supina. Lì ovviamente con la ipersalivazione non respirava, quindi la dovevamo tirare su. È stato molto molto difficile. Avevamo 2 persone che ci aiutavano al mattino, che tornavano talvolta anche insieme, poi io e mio padre fissi. Io incassavo anche con il lavoro, quindi non vi dico cosa voleva dire, e poi abbiamo deciso di prendere una persona anche per la notte, perché noi non dormivamo più, eravamo totalmente stanchi, e poi però non ci siamo arrivati, perché poi quando è stato così, è finita così. E devo dire che è stata molto molto dura, sì, perché poi non è solo la gestione casalinga, ma è anche tutto ciò che c'è all'esterno, la burocrazia dei flaconi della PEC, dei sondini, della polizia della PEC, c'è tutta la burocrazia che a Catania era assolutamente farraginosa, lunga e bloccava in ogni dove.
Infatti Liliana, allora...
Più sunto.
Sì, ti voglio chiedere anche questa cosa. Hai parlato delle difficoltà familiari e della burocrazia che gira intorno a questa patologia, che secondo me, non so se sei d'accordo con me, non colpisce solo il paziente, ma tutta la famiglia, e questa è una cosa che noi diciamo da sempre. Ma
Io non sono più la stessa persona, assolutamente. Sia come parte fisica, ecco, ero molto più attiva, ma soprattutto dal punto di vista psicologico sono cambiata totalmente, assolutamente. Prima una persona molto forte, molto attiva, che dava supporto a tutti, ora, cioè, diciamo, non si dico, si è ribaltata, però non sono più la stessa, ecco, per racchiudere in pochissime parole. Sì.
Proprio per questo, le organizzazioni statali, il comune, che ne so, la regione, gli assistenti sociali, cioè gli ECAD, gli ambiti territoriali, vi sono stati vicino e come lo hanno fatto in questi 4 anni, dal 2008 al 2012?
Allora, l'ADI, l'assistenza domiciliare, ci mandava il logopedista, il fisioterapista e l'infermiere. E con una cadenza, la logopedista una volta alla settimana, il fisioterapista 3 volte, l'infermiere una volta ogni 3 settimane, se non ricordo male.
Addirittura.
Quindi questa cosa c'era. Il problema era coordinare tutti questi rinnovi, perché l'ADI era una sede che io andavo a fare rinnovi in un punto. I flaconi ci ridava un'altra sede dell'ASL, e tutta la parte sanitaria GARD vende un'altra sede ancora dell'ASL. Quindi bisognava ruotare su 3 sedi che si litigavano tra di loro. Cioè, se io non ottenevo i flaconi che mi doveva dare una sede, io dopo dovevo chiamare chi li distribuiva e ritardare. Dall'altra parte arrivavano i sondini e arrivavano, insomma, una cosa complicatissima, che io lavoravo 6 ore e le altre ore giravo in moto, riempivo la moto a sbrogliare queste cose, mi alternavo con mio padre con incassi mostruosi. Quindi, diciamo, la parte burocratica in quel caso è stata pesantissima, proprio pesantissima.
Eh sì. Per quanto riguarda invece dei sostegni economici, Catania e la Sicilia come è messa?
Al momento non lo so. Ai tempi non ti dico non lo so, perché non ci siamo neanche informati, perché presi nella baraonda ce la siamo cavati fai da te. Per fortuna c'era una certa disponibilità, non chissà che, però potevamo farcela, ma nessuno ci ha detto in caso che si poteva attingere, ecco. Nessuno ce l'ha mai detto, quindi presumo che non ce ne fossero.
Liliana,
so. Però devo essere onesta, non abbiamo chiesto, ecco.
Certe volte deve essere anche qualcuno che te lo dice, non è che oltre alla burocrazia, al dolore della malattia, devi anche andare sui siti della regione a cercare i bandi. Liliana, quello che voglio chiederti ancora è: dal 2012 ad oggi, anche se so che hai vissuto fuori, ma comunque stai seguendo più o meno l'evoluzione di quelle che magari possono essere le sperimentazioni e le assistenze per la SLA, secondo te nella tua regione è migliorato qualcosa?
Allora, temo di no, perché da quello che leggo, perché mi sono sui vari gruppi Facebook, Isla Sicilia, o anche da quello che sento da un carissimo amico che ha il papà ammalato, però sono in provincia di Siracusa, temo che grandissimi miglioramenti non ce ne sono stati, o comunque, se ci sono stati, dopo lunghe battaglie legali. Perché c'è sempre la tendenza dello Stato a evitare, ecco. Credo che poi loro abbiano in qualche modo risolto con una copertura ottimale, però se non ricordo male hanno dovuto fare ricorso alla legge, quindi anche lì un grosso impegno economico, perché per metterci in mezzo la legge e gli avvocati devo avere anche la disponibilità per farlo.
Certo.
Quindi temo che non ci siano stati grossissimi miglioramenti, però direi una cosa non del tutto sicura, ecco, non ho certezza.
Liliana, tua mamma Teresa era pensionata quando ha purtroppo contratto la malattia e ha lavorato in precedenza in un laboratorio di chimica. Se dovessi buttarla lì, da un parere personale, secondo te il suo lavoro ha influito sul sorgere della malattia o... Generalmente, secondo te, quali sono le cause della SLA?
Allora, noi ci hanno fatto fare un lunghissimo questionario al policlinico, di cui non abbiamo avuto mai riscontro, però da tutte le domande che facevano usciva un po' questa linea, ecco, del lavoro che si era fatto, del luogo in cui si era vissuto, dei materiali che si erano utilizzati. Quindi, secondo me, c'entra. Anche perché nelle lunghe ore di attesa delle visite al policlinico, perché bisogna andare a fare lunghissime ore con un paziente da 4-5 ore di attesa, sono terribili. Anche lì la gestione operativa delle strutture sanitarie è zero. E, parlando un po' così con i familiari, un po' tutti, tranne qualche caso isolato, avevano avuto a che fare con le chimiche. Chi viveva vicino a una smacchiatoria, una tintoria, chi viveva vicino a un carrozziere, un impiegato del comune che ha maneggiato la carta carbone, la vecchia antica carta carbone, tutta la vita, tranne casi dove sembrava non ci fosse nessuna attinenza, La maggior parte c'era, molti vivevano al vicino alle zone impianti petrolchimici. Il papà del mio amico, loro stanno a Priolo, Vergallo, a Meridi, non ricordo bene esattamente, quindi vivono vicino a un impianto petrolchimico. Quindi secondo me c'è un'attinenza, però ripeto, gli studi ufficiali, almeno di tutto quel questionario, non abbiamo avuto riscontro, né ho letto più che se ne siano stati fatti, almeno ufficializzati, ecco, magari ci sono, però non sono stati divulgati.
Certo.
Però sono i calciatori, ecco, i famosi sì. casi dei calciatori, sì. Quindi insomma, qualche sì. attinenza ci deve pure essere.
È vero, è vero. Liliana, io ti ringrazio, noi siamo sempre a disposizione, veramente un contributo di valore che ci fa capire anche come quali sono le difficoltà che una famiglia SLA si ritrova a gestire.
Grazie a voi,
in una regione
della possibilità
che è diversa da quella dell'Abruzzo. Grazie ancora Liliana e ti auguriamo una buona giornata e una buona domenica.
Grazie, grazie anche a voi, buona giornata.
Radio ISAB.
Diamo il benvenuto ai microfoni di Radio ISAB alla dottoressa Rista Pierangela, medico di base ed ex coordinatrice della Casa della Salute di Pinerolo in Piemonte. Dottoressa, buongiorno.
Buongiorno, correggo, la Casa della Salute è di Vigone, nel pinerolese, chiedo scusa.
Ok, sempre in Piemonte siamo, giusto?
Sempre in Piemonte siamo.
Benissimo, dottoressa, lei ha avuto tanti pazienti SLA nell'arco della sua carriera, ma oggi siamo qui per raccontare la storia di suo marito Francesco, che ha avuto anche lui la SLA e ha avuto i primi sintomi, mi raccontava nel fuori onda, fascicolazione e crampi all'inizio del 2020, tra maggio e giugno. Ecco, ci racconti un po' come questi sintomi poi si sono trasformati in vera diagnosi 2 mesi più o meno più tardi.
Sì, i sintomi sono quelli che... In realtà mio marito aveva, a vederla con il senno di poi, probabilmente già qualche cosa che non funzionava perfettamente nella deambulazione. Lui era uno sportivo, camminava, amava molto camminare, andare in bicicletta, e qualcosa probabilmente, ma segni sfumati che non erano stati colti. Il dubbio è venuto quando appunto ha letto, mi ha fatto vedere questo. Questi piccoli fasci di muscoli che si muovevano in maniera veloce e anomala, per cui abbiamo avviato una serie di controlli per riuscire a capire di quale patologia si poteva trattare. La diagnosi è avvenuta dopo per esclusione dopo 2 mesi, e quindi al 14 di agosto del 2020 al centro Cresla, che è il centro per la SLA che ha a Torino, alle Monete di Torino, al centro Cresla c'è stata purtroppo la conferma, che è una conferma di una malattia che passa soprattutto attraverso quella che si dice una diagnosi clinica. I sintomi si sono rapidamente aggravati, prima con una disabilità motoria aggravata agli arti inferiori, presto non ha più potuto camminare, e successivamente alle braccia si è estesa quella che era la diagnosi di una SLA spinale, a risorgio spinale. Nell'anno successivo pian piano si è visto che coinvolgeva anche la parte bulbare, e quindi ad ottobre dello scorso anno, quindi del 2021, Francesco ha cominciato ad avere problemi di disartria, non riusciva a parlare più tanto bene, e successivamente anche la deglutizione è entrata in difficoltà. È stata la deglutizione che ha provocato una polmonite ab ingestis, quindi una polmonite del cibo che gli è andato di traverso, come si suol dire, e che ha provocato un ricovero per questa polmonite poco tempo fa, e da questo ricovero lui ne è uscito soltanto con la decisione che non accettava una tracheostomia per, e neanche una PEG, e quindi neanche una PEG per poter continuare una vita che pian piano l'aveva escluso da tutte le possibilità comunicative. Gli rimanevano soltanto gli occhi, c'era una comunicazione con un comunicatore ottico, ma anche questi cominciavano a bisettare. Quindi Francesco è mancato il 18 di aprile di quest'anno a seguito di una difficile decisione condivisa di non proseguire per accanimento terapeutico, mettiamolo come vogliamo, di avere degli interventi invasivi che gli avrebbero permesso magari di continuare a vivere, ma sicuramente lo avevano escluso da ogni forma di comunicazione con l'esterno.
Proprio di questo voglio parlare, dottoressa, perché poi lei l'ha sottolineato. Lei è un medico, ha avuto suo marito con la SLA, che poi non ha voluto accanimenti terapeutici. Che cosa pensa lei di questo argomento?
Penso che è un argomento talmente delicato, intimo e personale, per cui ciascuno debba poter scegliere, ma ciascuno deve anche poter capire qual è la conseguenza della propria scelta. Alcune volte non è così chiaro che cosa ti aspetta. Scegliere la vita e scegliere quello che è il bello che tutti i giorni la tua famiglia, i tuoi amici, il tuo lavoro, la natura, gli animali ti possono regalare stando vicino, e quello che tu puoi percepire e in qualche maniera restituire. Dopodiché, quando avvengono tragedie di questo genere, rispetto assoluto, ma torno a ripetere, bisogna essere veramente chiari che cosa aspetta. Ho sentito in televisione proprio in questi giorni di un ragazzo di 40 anni che chiede: per favore, fatemi finire. Se Francesco non avesse scelto, con l'aiuto doloroso anche mio, di non sottoporsi a questa pratica, sicuramente lui si sarebbe chiuso in una impossibilità di poter poi dare un consenso diverso. Bisogna essere molto forti, bisogna essere molto chiari e saper guardare non i sogni, ma quello che la vita veramente nel suo dolore ti potrebbe lasciare.
Eh sì. Quindi siamo d'accordo, dottoressa. Invece andiamo sulla parte, diciamo, più pratica della malattia, e su quello che lei insieme a suo marito avete affrontato in questi anni. Per quanto riguarda i presidi, l'assistenza per i pazienti SLA, sia per suo marito ma anche quello che succede in Piemonte, che cosa avete fatto, che cosa avete affrontato, che cosa attivato e che cosa non avete attivato durante il decorso della malattia?
Ma in Piemonte si parte, almeno per quel che riguarda, non ho la presunzione sicuramente di parlare del Piemonte, ma quello che succede nella mia ASL. La cosa importante è vedere quali sono le necessità della famiglia e del malato, quindi non si parte per categorizzazioni ma per condizioni, anche se poi per la SLA ci sono delle condizioni poi più specifiche, per cui ci sono vengono passati, diciamo così, dei fondi che sono dedicati alla SLA e che ho capito non vengono elargiti dappertutto nella stessa maniera. Per quel che riguarda il mio percorso e anche per i miei pazienti, che gli altri, tranne Francesco, mio marito, gli altri sono tutti vivi, ci sono dei contributi mensili che vengono dati per il caregiver fino ad una certa soglia, e questi contributi sono legati alla stadiazione della malattia. Sopra, pian piano che la stadiazione progredisce, anche il contributo può incrementare, ma sotto una certa soglia questi contributi devono essere in qualche maniera rendicontati, cioè una soglia è soltanto un primo livello, è soltanto comunque per il caregiver, da quel livello in poi invece è necessaria una rendicontazione di spese, che potrebbe essere quello della di un badante, giorno e notte, comunque legati al personale di assistenza.
Eh sì, perché poi nel fuori onda ci siamo detti che, a differenza dell'Abruzzo, qui in un penultimo stadio, così orientativamente, si può riuscire a essere sostenuti per un totale di 1.400 euro al mese, però rendicontando, come dice lei dottoressa, le spese che sono state sostenute sotto una certa soglia, che potrebbe essere 600-700 euro invece, una somma dedicata comunque al caregiver che non va rendicontata. Per quanto riguarda l'assistenza invece, siamo detti anche nel fuori onda, magari la fisioterapia è veramente difficile averla a domicilio, giusto?
La fisioterapia è difficile comunque per tutti averla a domicilio, per un problema di carenza di personale, sia per quel che riguarda i medici, sia per quel che riguarda invece i fisioterapisti, che poi la domiciliarietà ha delle difficoltà ad essere, non è impossibile, ma è difficile.
E invece per quanto riguarda i presidi?
Per quel che riguarda i presidi, invece il discorso forse non è del tutto chiarito. Innanzitutto la prescrizione dei presidi per quel che riguarda il mio personale percorso, ma anche la malattia di mio marito, di Francesco, ha avuto un esordio, un'evoluzione molto diversa da quella che avevo conosciuto con i miei pazienti fino a quel momento, e simile ad altri che però in questa zona noi in totale assistiamo circa 10.000 persone con la nostra casa della salute, e quindi altri casi che sono avvenuti non a me personalmente ma ai miei colleghi, e con dei corsi altrettanto rapidi. Per quel che riguarda appunto la prescrizione dei presidi, alcune volte devono essere abbastanza avanzati, a parte il letto, la carrozzina standard, occorre magari avere un deambulatore, un sollevatore un po' particolare, perché non tutte le case si permettono l'uso di questi sollevatori grandi. La carrozzina, come nel caso di mio marito, era una carrozzina elettrica con delle funzioni più elevate, più di... E poi magari anche per quel che riguarda, noi abbiamo messo l'alzavata, ma l'alzavata non c'è stato contributo, quello elettrico intendo, mentre abbiamo avuto un contributo per il servoscala, perché noi abbiamo un'abitazione su più livelli. Ecco, sul presidio, allora, a parte la prescrizione che è stata fatta quasi sempre da parte del centro NEMO, dove sono ottimamente preparate e quindi sanno come utilizzare le pratiche, come impostare le pratiche, come fare le richieste, su quale aziende appoggiarsi che abbiano avuto già un accreditamento ASL, perché poi sappiamo che ci vuole la gara, no? I tre preventivi, diciamo, la prescrizione prevede dei passaggi amministrativi e burocratici non sempre così semplici e alla portata di tutte le famiglie. Quindi sicuramente questi centri specializzati, ritorno a citare Nemo, sono stati di grandissimo aiuto. L'ASL li ha recepiti, adesso però siamo in una fase di restituzione, e rimane poco chiara, visto che per molti di questi presidi, come la carrozzella elettrica e il servoscala, io ho contribuito in maniera cospicua a quella che era una dotazione di base. Adesso bisognerà capire come fare per la restituzione, a chi tocca, come.
Questo è un problema che abbiamo anche qui, anche se qui per esempio sulle carrozzine elettriche magari sui letti elettrici presidi di questo tipo non c'è la partecipazione della famiglia all'acquisto, o l'ASL lo compra o l'ASL non lo compra. Ultima domanda, dottoressa, che cosa si sente di dire veramente flash ai pazienti e alle famiglie che stanno affrontando ora l'ASLA?
Cosa mi sento di dire? Che ci vuole molto amore in famiglia, che la presenza là dove ci sono di nipoti, di parenti, di amici, questa è la cosa più gradita, perché torna a dare pure, come dicevo prima, la vivacità a queste persone che pian piano abbandonano le cose belle della vita senza saperle che sono belle quando le abbiamo.
Certo, certo. È una bellissima risposta. Dottoressa, grazie per essere stata con noi. Quando vuole siamo disponibili per un suo intervento, una sua intervista, quello che vuole, insomma. Buona giornata e le auguriamo una buona domenica.
Grazie, grazie a tutti. Un augurio a tutti quanti hanno sofferto e stanno soffrendo quello che è toccato anche a noi. Un abbraccio.
Stai ascoltando Radio ISAF. Radio ISAF. Io sono ancora vivo.
Terza ed ultima intervista di oggi qui su Radio ISAV 21 maggio 2022. Siamo con Davide di Ceglie Messapica in provincia di Brindisi. Davide, grazie per aver accettato il nostro invito e buongiorno.
Buongiorno, buongiorno Lorenzo.
Allora Davide, con te vogliamo ripercorrere la storia di tua moglie Annalisa, che ha 43 anni, che ha avuto la diagnosi a marzo del 2017. Qual è stato il percorso, Davide?
Il percorso è stato un po', diciamo così, articolato, perché durante la gravidanza del nostro terzo figlio avevamo notato una perdita di funzionalità e di forza nel mignolo e nell'anulare della mano destra, che però inserito in un contesto di un pregresso melanoma e con linfadenectomia radicale ascellare del braccio destro, veniva letto come una come diciamo un risentimento dovuto alla gravidanza e alla linfostasi legata insomma al discorso ormonale e alla linfadenectomia. Purtroppo si è perso un pochino di tempo, ma dovuto anche alla gravidanza, comunque così, finita la gravidanza abbiamo cominciato ad indagare con i vari indagini diagnostiche, quindi che, diciamo così, dal chirurgo, dal neurochirurgo, dall'ortopedico, chi mai avrebbe pensato una diagnosi così infausta, tant'è che si pensasse fosse un tunnel carpale, ma dall'elettromiografia veniva escluso, poi un'ernia cervicale che però dalla risonanza veniva esclusa, e poi girando insomma con i vari specialisti, un neurochirurgo della ASL, capitati da lui insomma per avere un parere, ma senza, con la prenotazione dal CUP, e ci prese in mano la situazione, fece una visita molto accurata, poi ci indirizzò da un neurologo, il quale ci fece fare delle indagini diagnostiche più approfondite, tra cui ecco la risonanza magnetica dell'encefalo con mezzo di contrasto, e che fu praticamente effettuata il 23 dicembre, e anche qui trovammo una delicatezza non indifferente da parte dei sanitari, i quali ci chiamarono, aspettarono per chiamarci e chiedere chiarimenti la fine delle feste di Natale, capendo la situazione. Tant'è che ci chiamarono il 2 o il 3 gennaio per chiedere chiarimenti e fare, diciamo così, una refertazione accurata di ciò che era stato messo in evidenza. E con questa risonanza poi ci siamo prima recati da questo neurologo che, insomma, ha cominciato ad introdurci a questa amara realtà, fin quando poi ci siamo recati nel centro di riferimento regionale, che qui in Puglia è al Policlinico di Bari, nella clinica neurologica diretta dalla professoressa Simone. Tutto qui. E lì a marzo 2017 ricevemmo la diagnosi di SLA e da lì è cambiato un po' tutto quanto il mondo.
Purtroppo è cambiato il mondo. Davide, una domanda che voglio farti, perché tu sei giovane, tua moglie è giovane, tra l'altro, se posso dirlo, abbiamo detto nel fuori onda, io e te, voi siete due infermieri praticamente.
Sì.
Come vi siete organizzati in questi 5 anni, da marzo 2017 ad oggi?
Da marzo 2017 ad oggi ci siamo organizzati vivendo la giornata, perché purtroppo il tutto è diventato fin da subito difficile, perché da una prospettiva che sembrava un tunnel carpale a trovarsi una diagnosi di SLA ti viene a mancare la terra sotto i piedi. Poi, essendo comunque due infermieri che abbiamo lavorato per anni in area critica, rianimazioni e tutte queste belle realtà, sapevamo già il cammino che ci aspettava e quindi non abbiamo avuto manco la possibilità del conforto della santa ignoranza, insomma, perché hai già di fronte tutto quello che ti si prospetta. E la nostra priorità è stata appunto occuparci dei nostri figli, perché Annalisa quando ha avuto i primi sintomi era durante la gravidanza di Emanuele, il nostro terzo figlio, e quindi tutto è stato in funzione loro, quindi organizzarci per assisterli nel migliore dei modi e convogliare tutto ciò, cioè tutti i deficit, cioè affrontare i deficit che giorno per giorno si vengono a creare per poter vivere la vita familiare nel migliore dei modi. Quindi è stato fondamentale in primis l'apporto della famiglia, quindi noi qui in Puglia, io non sono pugliese, però qui abbiamo la presenza di mia suocera, che è fondamentale, che ci aiuta in tutto e per tutto, e il nostro Jolly, e che inizialmente è stato, diciamo così, marginale e di supporto, ma che adesso con l'avanzare della malattia, ormai sono 7 anni, che è fondamentale, insomma, è una spalla su cui appoggiarci. E poi da subito come siamo riusciti a concludere i vari iter burocratici per i vari riconoscimenti, prima dell'invalidità civile, poi della 104 e poi dell'accompagnamento successivamente, abbiamo dovuto far attivare l'assistenza domiciliare per la fisioterapia, la logopedia, l'OS, tutte queste cose che servono. Fortunatamente abbiamo un medico di medicina, il nostro medico curante, che è una dottoressa estremamente compliante, e quindi è stata sempre molto empatica nei nostri confronti, nei confronti di Annalisa, quindi è stata fondamentale come facilitatore, e tante cose ci ha aiutato nel risolverle. E poi dobbiamo spesso e volentieri combattere con il pressappochismo, la superficialità e la burocrazia, che spesso e volentieri è devastante ed è quello che più a livello soprattutto emotivo distrugge l'ammalato e chi lo assiste
e chi gli sta intorno. Infatti io questa domanda ti volevo fare anche tra le difficoltà riscontrate, dove hai visto che ci sono più difficoltà, tra la burocrazia, i sostegni economici o assistenziali? Hai parlato già di burocrazia, invece l'assistenza, per esempio di OSS, quante ore avete al giorno? La butto lì.
Allora, noi siamo, premetto, essendo degli infermieri, essendo un infermiere che lavoriamo nel sistema pubblico, sappiamo, ed essendo anche giovani, quindi avendo avuto una informazione adeguata, informazione e formazione adeguata a livello universitario, sappiamo quali sono i nostri diritti e quindi pur rimanendo sempre complianti e coscienti, insomma, delle varie difficoltà che si possono venire a creare, però sappiamo anche quello che sono i nostri diritti. Anche perché un paziente classificato come grave e gravissimo, ossia un paziente SLA, un paziente SMA, che viene classificato di terzo livello come difficoltà assistenziale a livello domiciliare, ha diritto a tutto. E l'assistenza domiciliare è fondamentale per il sistema sanitario nazionale, perché un paziente SLA di questa complessità con niente finisce rianimazione o comunque in realtà con un tenore assistenziale molto elevato, che per esempio un posto letto di rianimazione in Italia mediamente costa 3.000 euro al giorno, un paziente assistito a livello domiciliare ha un costo per il sistema sanitario estremamente più basso, parliamo di alcune centinaia di euro, ma comunque sotto alle 1.000 euro giornaliere. E quindi un'assistenza domiciliare adeguata, anche se può sembrare estremamente difficoltosa e esosa, ha un guadagno, permette un risparmio enorme per la comunità.
Certo.
Noi abbiamo, a seguito anche appunto di sensibilizzazione e, diciamo, permettimi il termine tra virgolette, sensibilizzazione delle varie ASL, della ASL, dei vari uffici e di tutte le cose, abbiamo quello che al momento ci occorre. Certo che se fosse di più sarebbe meglio, ma siamo anche consapevoli che le risorse sono limitate e che quindi non si può pretendere, anche se in teoria sarebbe dovuto, tutto quanto. Noi attualmente abbiamo un'ora e mezza di assistenza OSS la mattina e 30 minuti la sera.
Un totale di due ore.
Un totale di due ore, più abbiamo la fisioterapia 5 giorni a settimana, ma che adesso abbiamo trovato un equilibrio, ma all'inizio è stata molto dura ottenere ciò, e la logopedia, che invece questo è un aspetto estremamente particolare, perché i logopedisti sono una figura che non lavorano nel pubblico, tendono a non lavorare nel pubblico perché è una figura talmente ricercata che giustamente lavorando privatamente permette dei margini di guadagno estremamente più alti e estremamente più soddisfacenti, considerando spesso e volentieri quello che succede nel pubblico e il benessere organizzativo che si trova nel pubblico.
Eh sì. Davide, non so se lo sai, allora noi ci occupiamo anche dal punto di vista burocratico di tutte le pratiche dei nostri pazienti in Abruzzo e capisco benissimo quanto siano complicate poi la burocrazia e tutto ciò che gli ruota intorno, soprattutto purtroppo in una persona come Annalisa che ha 43 anni, voglio ribadirlo, con 3 figli. E questa radio tra l'altro destina ogni anno tutti gli utili che fa per sostenere gli studi dei figli, dei pazienti SLA in vita o defunti. Ci hai raccontato e fatto un quadro preciso che poi sembra anche un po' il quadro abruzzese, cambia poco. E quindi io, Davide, ti voglio ringraziare, ti voglio fare un grande in bocca al lupo e qualsiasi cosa avessi bisogno noi ci siamo.
Io Lorenzo ti ringrazio e la cosa che mi sento, se mi permetti, di dire a tutti gli ascoltatori è quello di evitare di chiudersi in se stessi. La malattia non è una vergogna. Il malato grave, gravissimo, parlo di pazienti SLA, ma anche la persona che ha oncologica, insomma, la malattia non è una vergogna. E il malato e chi lo assiste non deve e non può rimanere da solo. Logicamente siamo in una realtà in cui la cultura dello scarto la fa da padroni, però siamo esseri umani tutti quanti, sia il bambino che è appena nato, sia il centenne allettato nel letto. Quindi il diritto all'assistenza è un diritto fondamentale sancito dalla nostra Costituzione e qualora ci fossero dei problemi, delle, diciamo così, disattenzioni o delle superficialità da chi invece deve fornire questo servizio e garantire il diritto alla salute, il diretto interessato non deve aver paura di alzare la voce, non deve aver paura di denunciare, non deve aver paura di chiedere ciò che gli spetta di diritto, perché appunto il diritto alla salute, il diritto ad essere curati e il diritto a ricevere le migliori cure assistenziali possibili è fondamentale.
Tutto qua. Davide, sante parole, che concordo in tutto. Grazie Davide per essere stato con noi, sempre a disposizione. Buona giornata.
Buona giornata anche a te Lorenzo, un saluto a tutti. Grazie.
Questo programma è offerto da Vitaler e Medicasa. Changing Care with you. Cambiare l'assistenza insieme a voi.
Su Radio ISAB, Mondo SLA. Mondo SLA. Con Lorenzo D'Andrea.